passato pure io. Tutti a dirmi fatti vedere, parla con qualcuno, ma io ho trovato un modo per difendermi.
Cioè?
Semplice. Ho smesso di leggere. Non leggo più niente. Ma niente, eh? Libri, giornali, riviste, un cartello di pubblicità nella strada.
Tu non lo leggi?
Non lo leggo. Non leggo una mazza e sto benissimo. Dice, fatti vedere, parla con qualcuno. Io non parlo proprio con nessuno, io mi faccio i cazzi miei. Piaci, diretta a me. Chiuditi a riccio. Non leggere più niente. E ti passa tutto.
Manca il Corriere dello Sport, posso leggere?
Niente! Tabula rasa. Chiuditi a riccio.
The song is in the, but the melody lingers on. When the song is gone, but the melody lingers on.
Yeah. Every note that lingers on is in the key of life, and every tone could be the song to help you see the light. It's dark times and I'm behind, just trying to read it right. Free to see the frequency, I live it frequently. Ice cubes and easy ease, extreme with decency. How I want my piece to sing a melody conveniently. Look, it's mine, so I design it how I want it. These niggas see the work and think I'm grinding just to stun it.
Eccoci tornati sulle frequenze di Radio Onda Rossa, questi sono ovviamente sempre gli 87.9 e questa è Tabula Rasa, la trasmissione che legge i libri per voi tutti i giovedì. Prima di parlare dei libri, dei testi, anche perché appunto questa è la puntata del mese dedicato ai fumetti e al mondo dell'illustrazione, vi ricordo a tutti che potete sostenere la radio. Radio Onda Rossa è una radio che non ha interferenze dall'esterno, non ha appunto padroni, quindi insomma diciamo si oppone a qualsiasi forma, chiamiamolo anche di dominio, insomma di silenziamento, e quindi combatte si può chiamare anche repressione della stessa espressione. Trovate tutte le informazioni del crowdfunding che è partito su Produzioni dal Basso sul nostro sito www.ondarossa.info, quindi invito tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici ad andare a vedere come fare. Vi lascio con una la sigla della puntata dei fumetti.
C'è una quinta dimensione oltre a quelle conosciute dall'uomo. È una dimensione grande come lo spazio e smisurata come l'infinito. È a mezza strada fra la luce e l'ombra, fra la scienza e la superstizione, fra la sommità delle cognizioni dell'uomo e il fondo dei suoi smarrimenti. È la dimensione della fantasia. È una zona che noi chiamiamo il confine della realtà.
E anche la possibilità di far comunicare e far funzionare, far allenare i nostri due emisferi. Quindi finalmente quello destro e quello sinistro, che ogni tanto insomma non viaggiano sulle stesse frequenze, possono invece comunicare. L'immaginario, i fumetti e il mondo dell'illustrazione, a nostro avviso, dà anche questa possibilità. Registri e linguaggi diversi che insomma hanno un potenziale assolutamente deflagrante. Allora, questa sera parleremo di, purtroppo in realtà parleremo di tre testi, ne erano provisti quattro, ma ovviamente gli imprevisti sono sempre di casa. Dovevamo presentare e parlare di Metax di Antoine Cosset ad Edizioni, un volume oltretutto di recentissima pubblicazione, è uscito il mese scorso a marzo, invece purtroppo dobbiamo rimandare la chiacchiera su questo bellissimo oltretutto fumetto, quindi chi è all'ascolto può intanto andare ad anticiparsi un po' di cosa si tratta. Questa sera invece parleremo di con l'autore Miguel Vila del suo ultimo lavoro, Comfortless, sempre Canicola Edizioni, uscito nel 2023, un testo a colori di 208 pagine, il costo di 22 euro. Questo sì, appunto, noi è un autore a cui siamo legati, è il terzo capitolo di quella che viene chiamata la trilogia del Nord-Est e siamo molto contenti di parlarne questa sera. Parleremo di un'autoproduzione con la sua autrice Sara Bipede, dell'autoproduzione dal titolo uscita nel maggio del 2023, In collaborazione anche con Fartepressa, un volume in bicromia dal titolo Wanderlust o Wanderlust. Ovviamente poi ci faremo spiegare perché è un termine che nasce come termine tedesco, che si porta dietro tutta una serie di un significato principale, ma è stato inglobato anche quello dalla terminologia inglese, quindi poi ci dirà lei come deve essere ovviamente declinato. Questo è il primo volume dal titolo Another Brick. Poi ci sarà un discorso all'interno della nostra redazione, in realtà è un discorso, un ciclo che abbiamo deciso di dedicare ai manga, quindi anche per cercare di proporre anche testi di tipo differente ed orientarci all'interno di questo mondo. In questa puntata parleremo dei diari della Speziale, pubblicato dalla J-Pop nel 2021. Questa ovviamente è un'edizione del 2021 perché parleremo del primo volume, questo è un seriale ed è ancora in corso di pubblicazione. L'autrice originale sulla storia originale di Nazo Yuga, e il fumetto invece è realizzato da Izuki Nanao e Neko Kurage. Eccoci tornati in studio, sempre ovviamente sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa e siamo qui per salutare la prima ospite di questa sera. Ciao Sara Bipede, autrice del volume di cui stiamo per parlare.
Buonasera.
Ciao, ti sentiamo benissimo fortunatamente, che ogni tanto i problemi tecnici ci sono, ma questa sera invece ti sento perfettamente, mi sembra un miracolo, infatti vabbè non dico nulla. Allora, innanzitutto, visto che nella presentazione dei vari volumi mi sono un po' interrogata sulla pronuncia corretta di questo termine, perché come dicevo è un concetto che viene espresso, diciamo, da un termine di origine tedesca che poi viene inglobato anche nella parte più anglofona, quindi volevo sapere da te, l'autrice, come bisognava pronunciare il titolo del tuo fumetto, della tua autoproduzione.
Iniziamo complicato. Non lo so, io lo pronuncio inglese Wanderlust. Però
perfetto.
Non lo so se è corretto obiettivamente, forse dovrei metterlo su Google e sentire com'è.
No, perché appunto dalle ricerche.
Essendo origine tedesca, anch'io me lo sono chiesto, ma non parlando il tedesco, una di quelle che mi manca. ho deciso che sarebbe rimasto così. Perfetto. Anche perché così è un po' il wonder, sì, wonder di wandering anche, no? Di andare in giro.
Sì, sì, no, assolutamente. Infatti il discorso, no, no, c'è appunto il discorso del viaggiare, di errare, però andando anche a spulciare, a parte c'è anche all'inizio del fumetto uno spelling, quindi che dà sonorità anche più nordiche. Sì. Allora mi chiedevo se ci fossero anche riferimenti. No, vabbè, semplicemente perché
sì, no,
spesso...
in realtà quello è preso poi da un dizionario fisico, quindi scritto.
Ok. Allora Sara, tu in realtà hai, anzi in realtà Sara è molto molto vicina anche alla radio, perché ha partecipato direttamente in prima fila anche al no, al progetto di Scarceranda. Oltretutto il quaderno di quest'anno porta sulla copertina una tua illustrazione, quindi diciamo c'è una, ovviamente, oltretutto non a caso è un progetto che la radio porta avanti da anni ed è contro il carcere, la società appunto che ne ha bisogno, e quindi contro ogni gabbia, e direi che capitiamo anche a fagiolo rispetto a quello di cui alla storia, anche parte autobiografica di cui parla il tuo fumetto. Ci tengo a dire che Sara in realtà è nomade appunto come il suo inchiostro, insomma è un inchiostro che si sposa con tante superfici, sugli inchiostri, la stoffa, la pelle, i mattoni, insomma diciamo che viene disperso su superfici molto molto diverse. Oltretutto tu hai l'illustrazione anche un'illustrazione, anzi un personaggio preso proprio da questo fumetto, della Call dell'anno scorso, sempre di Crack, il festival romano di, certo, di fumetti dirompenti, quindi diciamo che c'è sempre un collante. Ci puoi parlare di questa splendida autoproduzione, nel senso, ci parli un po' che cos'è Wanderlust?
Molto volentieri, ma intanto sì, bello che sia uscita questa connessione anticarcerario sempre, e certamente non era casuale la partecipazione a Scarceranda, al quaderno. Mi ha fatto molto piacere dare un appoggio in questo senso anche. Allora, per connetterci così quindi a quello che effettivamente è il tema del primo fumetto, in realtà, cioè del primo capitolo solamente, che come hai detto tu, sì, è in parte autobiografico, e questo devo dire è soprattutto autobiografico, anche se inizia già a dare dei toni, letto nell'insieme con le immagini, ad entrare un po' in un surrealismo magico, se vogliamo, che è quello che poi sarà un po' il resto del tema, o comunque andrà in una direzione sempre in parte autobiografica, ma che si espanderà in una dimensione appunto un po' più fiction, insomma, comunque più, sì, più viaggio astrale, viaggio
altro.
Vabbè, non posso, altro, diciamo, insomma, sì, che sfiorerà, toccherà altre dimensioni che non sono quella del primo, che sicuramente ha una valenza simbolica, molto si trova una valenza simbolica nei disegni, o comunque nell'associazione fra parole e disegni, quella è sempre presente. Però diciamo che la prima storia è una storia che nasce in carcere e finisce fuori, fortunatamente. Però è una storia che sì, ha molto a che fare con la realtà in cui viviamo, in cui siamo presenti. Inizia in carcere ed è intanto una connessione con il mondo naturale che arriva alla fine, ma proprio attraverso la privazione di una libertà e di un sentimento di oppressione rispetto a quello che è il sistema attuale creato dagli umani, invece, in cui c'è una presenza appunto oppressiva e non tanto spazio alla libertà, non solo fisica come in questo caso, ma anche mentale, no?
Certo.
E anche un sistema che crea separazioni fra mondi, è un sistema antropocentrico, che divide le categorie più che unirle, no? E quindi lì prevalentemente c'è questo tema, no? Quindi l'impossibilità di sentire unione, l'impossibilità di sentirsi parte di un qualcosa più grande, le divisioni, che però alla fine del primo capitolo viene in realtà smorzata questa idea, e in un posto che sembra principalmente ostile all'inizio dell'esperienza riesce invece a crearsi una solidarietà umana, non solo umana ma anche una connessione che inizia piano piano fra mondo umano e vegetale, di cui poi si svilupperà il tema nei prossimi capitoli.
Ma infatti quello che dici tu, insomma, c'è questo, a parte appunto il volume si chiama Another Brick, quindi comunque già parla, e la parte in realtà è un fumetto aperto, è aperto e nella forma e nel senso, nelle parole e nel linguaggio invece proprio delle forme disegnate, per cui anche le stesse frasi non vengono mai chiuse in veri e propri balloon, nel senso sì, sicuramente ci sono, immagino anche per una questione di gusto, di scelte stilistiche, ci sono delle cornici, nel senso che ci sono dei momenti in cui vengono accompagnate da qualcosa che le... Sì, io non lo so, le ho viste molto accompagnate, non c'è nulla è chiuso, anche i muri, i mattoni, comunque hanno una possibilità di comunicazione con l'esterno, sia con diverse forme organiche, ma anche con lo spazio, c'è tanta fluidità, e questo è proprio il discorso che evoca poi l'immaginario, per cui proprio un potenziale deflagrante, nel senso che è un grande strumento di evasione in tutti i sensi, in cui uno poi può sia evadere che poi può avere degli strumenti in più anche per vivere una situazione che invece è la privazione della libertà proprio nel senso fisica incarnata, perché poi lì si sta ovviamente con il corpo. Una cosa che mi è piaciuta moltissimo,
questa cosa che hai detto comunque grazie, la prendo come uno spunto in più, una lezione in più a un'apertura bello, grazie.
Ad esempio compare spesso, insomma si ritrova la frase avoid the void, quindi evitare il vuoto letteralmente, poi non so se tu c'hai altre sfumature, quindi è proprio quello che dicevo prima, no? Il discorso di il movimento continuo, un discorso aperto, mentre l'esperienza di cui parli è ovviamente tutto il contrario. E mi è piaciuto tantissimo, anche se lo so che è una cosa piccola all'interno del fumetto, però ad esempio nulla è bloccato, e anche la scelta che è molto efficace della riproduzione della stessa frase due volte su due righe diverse. Nella prima riga ovviamente è scritta canonicamente, no? Quindi lo leggi da sinistra verso destra, invece in quella successiva, nella riga sotto, insomma, la stessa frase è scritta specchiata, quindi praticamente il lettore e la lettrice è costretto a seguire una sorta di movimento inverso nella lettura, e non a caso la frase dice ci sono onde che eventualmente riportano a riva, e quindi c'è questo seguire della forma, del contenuto, che mi è piaciuto tantissimo, e in cui poi tu parli in quel momento anche il nuotare non è un'opzione, quindi insomma l'esperienza.
Esatto, quindi è anche un po' la questione del ricadere nel loop, che è un po' il momento di sospensione, no? Quindi c'è quella volontà all'apertura, ma come dici in quel momento a volte non è possibile, no? Quindi quello che ci rimane è lasciarci galleggiare, lasciarci trasportare, e in quella condizione esattamente c'è la cosa dell'onda che va e ritorna, no? E quindi il trovare il modo di evitare il vuoto, ma in realtà in quel caso secondo me anche avoid the void, quindi evitare il vuoto, era anche un po' nel senso di non lasciarsi prendere, vivere dal vuoto, no? Sì, lasciarsi galleggiare, lasciarsi trasportare, ma senza vivere il vuoto come, secondo me in inglese poi void, no? Cioè rappresenta anche un po' un vortice, non so come dire, un vortice da cui è difficile uscire, ha anche una valenza un po' secondo me negativa, no? Quindi l'evitare il vuoto, perché è un vuoto che non è un vuoto
che ti fa respirare,
yoga,
ma che magari
non so come dire, non è proprio il raggiungimento del nirvana, è un vuoto pesante, no?
Sì. E quindi è un vuoto, cioè nel senso magari è un vuoto appunto che che ti fa respirare invece, e quindi è ossigenante invece di essere, rischia di essere asfittico e magari anche di invorticarti, cioè una sorta,
esatto,
di cosa che ti risucchia.
Esattamente quello, quindi invece di trovare la capacità di accettare anche, no, quel vuoto come un momento che può essere invece di stallo e in cui lasciare correre gli eventi, lasciarli passare, lasciarsi un attimo attraversare e aspettare che qualcosa ci aiuti a dare un senso in qualche modo, non so come dire, però senza, cioè provando a non vivere solamente l'angoscia del momento del vuoto, no? E nel momento in cui anche il personaggio del comic e della vita decide di vedere con altri occhi questo vuoto, poi le cose iniziano a prendere un'altra forma, quindi a riempirsi.
E c'è quindi questo bellissimo modo grafico di rappresentare, oltretutto questa scelta molto, molto elaborata, cioè anche, diciamo, proprio il prodotto, l'oggetto che si ha in mano è un oggetto molto molto curato, è uno spillato, ha una carta porosa e bella cicciotta, e è una bicromia,
è una carta riciclata,
è una carta assolutamente molto piacevole da sfogliare, che ha il suo peso specifico, e è una bicromia con questa copertina bella sparaflesciona. Ci vuoi un po' raccontare anche da un punto di vista proprio grafico, di realizzazione, di tecnica o anche di stampo, un po' come ti sei mossa in questa sorta di sogno, occhi aperti, cioè in questa fluidità di organismi rappresentati?
Sì, molto volentieri. Guarda, in realtà io poi racconto spesso che il mio tipo di disegno dentro il comic è sempre molto nero, perché io ho iniziato a disegnare in un certo modo per stampare da sola in serigrafia, no? Quindi nell'idea del do it yourself totale, il mio stile, diciamo, che ha preso una direzione, no? Che ha preso una direzione bella nera, nel senso che quando tu vai a fare stampe serigrafiche, poi la cosa che ti serve è avere un lucido nero ben contrastato, quindi questa l'idea di fare io le cose da sola mi ha portato a sviluppare un certo tipo di tratto, no? Che però fortunatamente è stato colorato in questo caso con una stampa tipografica. Fra l'altro abbiamo stampato con forte presa in una meravigliosa stamperia a Roma di famiglia, di generazioni, di persone meravigliose, in cui ancora si fa il colore a mano, nel senso che tu arrivi con un'idea, lì è stato bellissimo, abbiamo avuto un momento con il colorista, perché sono vari fratelli, uno si occupa della carta, del taglio della carta, quello si occupa del digitale, e c'è lui che è il colorista, purtroppo non mi ricordo come si chiama, lo saluto, comunque è stato un bellissimo momento, devo dire, in cui ci siamo trovati a ricreare il tipo di colore, quindi comunque sì, una stampa seriale, quella della tipografia, che per me, cioè seriale lo è anche la serigrafia, però insomma non manuale, che per me era una cosa nuova, però con un'analogicità molto presente appunto nel momento della creazione del colore, che mi interessava trovare, no, e lì mi ricordo che ci siamo trovati e dicevo, vorrei una cosa, un verde paludoso con una sfumatura, e mi diceva, una sfumatura malinconica, se vuoi. E ho detto, guarda, non so come, ma l'hai capito. E quindi siamo trovati lì a mischiare un po' di colori, poi lui in realtà, io guardavo lui che mischiava, però a trovare la tonalità giusta, lui mi diceva, io aggiungerei un po' di nero, ma non un po' troppo, e alla fine siamo arrivati a questo risultato che secondo me è veramente perfetto.
Assolutamente.
Per quello che è il primo capitolo, perché il primo capitolo è comunque molto connesso all'elemento acqua, e quindi andava bene secondo me a rappresentare e a dare anche un po' una botta di vita a quello che per me è sempre nero, 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 una botta di vita ma non estrema.
Non troppo.
Comunque,
vita malinconica. Ma non esageriamo, esatto.
Non esageriamo. E pensa che la prima carta che avevo scelto, poi quest'anno abbiamo dovuto cambiare a una carta riciclata di agrumi, perché in quel momento in cui andavamo a stampare non era disponibile, ma è comunque una carta riciclata, quindi già ci andava bene. La prima edizione che io avevo fatto solo poche copie, l'avevo stampata in Spagna, invece era su una carta di riciclata dalle alghe, anzi una carta prodotta con le alghe della laguna di Venezia. Wow. Quindi io sono andata, scelgo una carta casualmente, o non casualmente, ma comunque da quello che è il libretto, no? dei tipi di carta, dico io voglio questa, e lui mi dice, ah ma tu sei italiana, pensa che questa è la carta che producono con le alghe di Venezia, che sono delle alghe che stanno andando a intaccare tutto quello che è il resto di flora e fauna della laguna, certo, perché ci spalmano tantissimo. Con questo produttore di carta ha ben pensato di andare a produrre questa carta, quindi io ero scioccata perché c'era in più la connessione, no? Della laguna, del paludoso e tutto, e mi sembrava una cosa stupenda.
Infatti lo è. Senti una cosa, ma invece appunto dicevo prima, comunque tutto il processo della stampa mi sembra insomma che di analogico abbia avuto tantissimo. Per quanto riguarda il disegno, tu fai tutto a mano, nel senso è tutto, sì, come procedi più o meno come tecnica, se ci vuoi brevemente raccontare,
certo,
insomma.
Ma io faccio, guarda, degli schizzi, anzi preparazione delle tavole comunque a matita, e poi faccio tutto con i pennini a punta diversa, che sono dei marker, no? Dei pennarelli che vanno dal 0.005, la punta finissima per il puntinismo, al B, che è una roba tipo una punta di pennello, e adesso sto introducendo in questo nuovo capitolo che sto facendo anche la china pennello. Wow. Basta, io faccio praticamente tutto il disegno così, dopodiché ovviamente quando vado a digitalizzare ho anche una tavoletta grafica da un paio di anni, con cui però in realtà faccio più che altro l'impaginazione e l'inserimento, no? Quindi dentro le pagine, così poi vabbè se proprio faccio delle sbavature grandi magari modifico, ma tendenzialmente è tutto completamente analogico, quindi io vado a scansionare, faccio i contrasti magari con Photoshop un po' meglio, comunque faccio un po' di ripulitura, ma così proprio il basico. E sì, per me quella cosa lì è fondamentale, nel senso che vabbè io sono una persona completamente non riesco proprio a stare davanti al computer, è una cosa che mi si incrociano gli occhi, io comunque ho difficoltà. E invece il processo proprio del puntino dopo puntino, il pennarello, tutta quella cosa lì è per me anche la parte meditativa, no? E quindi questo comic in realtà prende il tempo anche di lavorare su di me, no? Il tempo che io lavoro sulla carta è un lavoro su di me, che anche nel mio continuo nomadismo mi aiuta a invece stare ferma e seduta in un posto, non so come dire, un po' una terapia anti-wanderlust.
Anche lì,
che
bene,
è abbastanza,
ma non
ironico in realtà se ci pensi, però...
No, ma infatti questa, cioè comunque questa tecnica e queste pagine, che poi appunto c'è il testo, però poi ci sono queste tavole, queste pagine intere, ti apri un mondo, per cui c'è questa, che è sempre molto bello riscontrare in tutte le autrici o gli autori che raffigurano la complessità delle cose, e anche soprattutto le varie forme di vita organica che ci sono, insomma, non solo le figure umane, quindi un'apparente cioè una densità di immagini. E per cui un po' vieni, cioè comunque sei frastornato dalla quantità, cioè un impatto abbastanza grosso, e quindi hai proprio anche bisogno, ora non solo tu per farlo, ovviamente molto più tempo ci mancherebbe per la composizione, però è comunque un volume che ha bisogno del suo tempo per essere un
sì,
po'
che può essere riguardato,
esatto.
Secondo me ogni volta che uno lo rilegge può trovare dettagli, simbologia all'interno, no? La relazione fra la parola e il disegno, secondo me quella che è la roba che a me mi intrippa di più, però mi piace tantissimo quando le persone all'inizio rimangono un po' così, no? Tipo, ma dove sta andando questa storia? Cioè vogliono un finale, vogliono una cosa, invece di perdersi in quello che è il processo del viaggio, no? Quindi nel processo stesso, no? Quindi pagina per pagina, relazione fra quello che dice, fra quello che c'è disegnato, può dare, no? una prospettiva diversa. Questa è la cosa che secondo me è interessante, e anche per quello sì, è un'apertura, quindi ognuno può dare un po' la sua chiave di lettura
Sì, e basta.
Volendo, no?
Oltretutto basta con questa forzata linearità, per forza, questo dover dare nutrimento alla testa in quel modo canonico, queste categorie che ci sostengono, ma sono anche della sorta di una sorta di schiavitù, quindi appunto dover per forza avere una conseguenzialità, invece anche appunto godersi i vari, cioè la compresenza, evviva, e quindi avere autrici che ci propongono anche altre modalità è assolutamente linfa vitale. Allora Sara, noi siamo in chiusura, innazitutto ti ringrazio tantissimo, però ti verrà sottoposta la domanda di rito. Allora, alle nostre ospiti noi chiediamo un fantastico consiglio di lettura, questa ovvero ovviamente un testo che ti è piaciuto e consiglieresti a chi ci sta ascoltando. Ovviamente noi, questa è la puntata dedicata ai fumetti e alle illustrazioni, ma se ti si sta accendendo un'altra lampadina in questo momento riguardo a un saggio o a un altro genere, a un altro libro, fai pure, insomma, quindi sentiti libera veramente.
Beh,
di
io
consigliarci.
Devo dire che se posso non andare sul comico, invece mi capita proprio fermo le mani uno di questi libri che racconto sincronicità. Quando sono tornata dal mio viaggio e ho iniziato a fare comic, mi trovo a Torino, casualmente o non casualmente, e alla presentazione di un libro che proprio me lo sono trovata davanti in questo momento, che è assolutamente connesso in qualche modo a quello che è stato il mio viaggio e quello che sarà poi nella seconda e nella terza parte del comic, e si chiama Donne Delinquenti.
Ok, sì.
Donne Delinquenti di Michela Zucca. Mm-hmm. Storie di streghe, eretiche, ribelli, bandite, tarantolate. In realtà la cosa interessante, cioè a parte che è tutto interessantissimo, ma la connessione qual è stata per me, il ritorno a quello che è il paese, diciamo, di origine, quindi a ritrovare e riaffrontare le mie origini nelle Alpi torinesi, trovo questa persona che sta facendo una presentazione di un libro in cui parla di tutto quello che è stato il precristiano, la presenza dei Celti, inizia così il libro, no? Poi racconta di un sacco di altre cose, e la connessione con la terra e con altri mondi oltre a quello umano proprio nelle nostre regioni, proprio in questa parte di mondo, no? Mm-hmm. E questo secondo me fra l'altro è molto visivo, anche perché ha vari personaggi, no? Racconta degli uomini e le donne selvagge, l'homme sauvage, tutto questo, e ci ricorda un po' quello che secondo me un po' nel continente Sud America è molto più presente nella quotidianità, è il rapporto diretto con quello che è il nostro intorno, non il nostro paesaggio, natura, noi come natura, no? Naturalezza è un'idea di un tutto, noi esseri umani, soprattutto occidentali, tendiamo invece a dividere, no?
Certo.
Quello che siamo noi e quello che è la natura. Secondo me in questo testo si racconta in modo molto interessante e molto anche incentrandosi su quello che è la figura femminile, questa relazione diretta, e quindi questo, perché secondo me è un libro che ci racconta a questo lato, a noi che siamo a questo lato del mondo, che anche noi veniamo da un tipo di relazione che poi ovviamente è stato, insomma, cancellato, annientato da cattolicesimo, eccetera, e ci aiuta a ricordarci che invece ci appartiene, non è solo esterno, insomma.
Bene,
quindi questo.
Ok, allora grazie mille, quindi ti aspettiamo per il secondo volume, per ricordarci che la compresenza è bella e importante, e quindi non c'è nessuna, che cosa succederà alla fine, chi è l'assassino, ma invece ci godremo l'inaspettato e la compresenza dei vari livelli organici. Grazie Sara, buona serata e
ciao,
ci riascoltiamo presto. Ciao, grazie
mille.
Ciao.
Ciao.
Don't go magic. Me a bad girl from the jungle, raised in the ghetto. Omwana wa goddess na mani nga metal. Neweba nimba nga nyambu sa tempo. Giloko loka drunk cha when white metal. Wanyano get a more unrestrained. Dope girl things stay ahead of the game. Life can be messy but stay in your lane. Shout out to my queens that are rowing untamed. Yeah.
Full effect magic, we attract classics. Rah. Once we pound that drum, rah. Once we pound that drum, rah. Once we pound that drum.
And it's getting big, come and pound the drum. Getting big, come and pound the drum. Everybody wanna get a piece of some. I don't really care, I just pump the drum.
Pound the drum, pump, 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 pump. One more time, go.
Book of magic. That's a book of thing.
Hey, Brady, West Side, Afro German blast type. Combination uppercut, left, right, non-stop. Hungry, restless, eat you for breakfast. Beast mode, reckless.
Han har letat en dass white kill one la deal. Killing ena benen steak you watching en la deal. Larry high table, kimina jemi pa la deal. Down when you rema pmp swaga na kiri bin. Ena kera living kere kwona. High respects beno wen kimina. So chen chen, cause you not chalu an. You don't qualify for eating the same chuan.
E ci ritroviamo sempre sugli 87 e 9 di Radio Onda Rossa, questa è Tabula Rasa e quindi sulle note, dalle note di Cato Diosis featuring Lorena, quindi dalle sonorità ugandese di una di due artiste, una ugandese e una che viene da Capoverde, ci invece dirigiamo sulle voci nostrane del Nord-Est.
E diamo buonasera e il bentornato a Tabula Rasa a un ospite molto gradito, Miguel Vila, che ci va, con cui andremo a presentare il suo terzo capitolo di questa trilogia del Nord-Est. Noi lo chiamiamo così, viene chiamata comunemente così, trilogia del Nord-Est, e via dicendo, sono tre libri assolutamente slegati tra loro, ma benvenuto di nuovo a Tabula Rasa, Miguel, ciao.
Ciao, grazie per avermi invitato.
Eh sì, non potevamo, visto che avevamo fatto insieme anche Padova Land e Fior di Latte, sì, che certo, erano gli altri tuoi precedenti lavori, non potevamo non concludere questa trilogia. Allora, l'ho detto poc'anzi, è una trilogia per modo di dire, no? Come ambientazione, forse come tratto, quali sono gli elementi che vanno a unire questi tre libri, perché poi i personaggi non sono assolutamente gli stessi, ci sono dei temi che tornano, quello sì, cioè, ci sono dei caratteri e dei tratti che sono assolutamente i tuoi. Quali sono invece realmente le similitudini tra questi tre lavori?
Non lo so, allora, quest'idea di creare una trilogia ovviamente mi è venuta in mente facendo l'ultimo libro, ovviamente l'ultimo libro intendo l'ultimo libro finora. E,
certo.
No, è che mi sto spiegando male. Nel senso che questi sono i tre libri che ho fatto in un tempo molto, molto ravvicinato, e ognuno ha sempre ispirato il libro successivo. E quindi per maggiori ragioni dopo c'erano anche connessioni riguardanti anche i personaggi. E soprattutto il terzo libro, che è Comfortless, di cui ne stiamo parlando oggi, era un libro che voleva un po' continuare quelle che erano le prime storie di Padovaland, ovvero il primo libro. Forse quello più sconnesso è il secondo libro, che è Fior di Latte, ma che comunque condivide molti tratti degli altri due libri, per quanto riguarda, non so, piccolo universo e ambientazioni, tipo di personaggi e tipo di storie. Però, in tutti i sensi, Comfortless è, come si potrebbe definire, un sequel di Padovaland, ma dopo se uno legge Comfortless prima di Padovaland non cambia tanto.
Esatto, era quello che volevo dire, poi sono dei libri che si possono leggere assolutamente in maniera anche, diciamo, disordinata, non assolutamente in continuità, si può leggere dall'ultimo al primo come capita. Allora, Comfortless, appunto, sono oltre 200 pagine, è uscito per Canicola, un'altra casa editrice a cui siamo affezionati, perché ci piace molto la loro produzione. E qual è la zona, cos'ha di confortevole questo libro? Perché leggendolo di confortevole c'è molto poco.
Ah, infatti si chiama Comfortless, che vuol dire senza conforto. Esatto. No, sì, l'idea era un titolo che mi ero immaginato, che mi veniva in mente perché sì, volevo, non so, come dire, volevo raccogliere un po' di storie che tutte avessero in comune il fatto che uscissero dalla zona comfort, quindi i personaggi si trovassero in una situazione che potrebbe essere quasi comune nella vita normale o possibile, ma allo stesso tempo diventa grottesca, assurda e prende questi personaggi in sconforto, cioè li prende impreparati, non sanno come comportarsi davanti a questa minaccia, davanti a questo pericolo che può essere o quotidiano, piccolo, che riguarda solo la loro vita, oppure qualcosa di più globale, come infatti dopo si vedrà la pandemia, che è uno dei temi leganti di quest'ultimo libro.
Allora, ci sono molte cose, appunto. Innanzitutto la prima frase che si legge prima che cominci il libro è: questo libro non pretende in alcun modo di fare divulgazione scientifica, perché all'interno poi di questo scenario più o meno apocalittico, nelle oltre 200 pagine c'è, come raccontavi tu, il tema della pandemia, ma soprattutto appunto quello del lockdown. Si parla del conflitto ucraino-russo, ma non sotto gli aspetti politici, per quello che sono i riflessi di una guerra dietro casa, fino a alla testata nucleare che esplode in una base NATO sempre nel nord Italia. Quindi l'apocalisse, la catastrofe è un tema che va a legare con le oltre 200 pagine, una sorta di, mi verrebbe in mente di chiamarlo manifesto punk, no future. Hanno personaggi o no? Secondo te? Nel
no, secondo me hanno un futuro, perché anche il libro lo prova in un certo momento. No, quello che in verità mi interessava era piuttosto rappresentare un po' la paura, la forma di incertezza che viene rappresentata in un contesto direi occidentale, come quindi il nord-est italiano. E attraverso queste piccole storie in cui si fondono storie più piccole con problemi molto più globali, e anche, non so, era anche l'idea di voler creare una nuova forma di pandemia, una nuova minaccia che si concretizza ma che dopo diventa qualcosa di domesticabile, senza spoilerare troppo, però.
No, cercando di non spoilerare.
No, nel senso che lo dico io, perché sto cercando infatti di, non so, di dare delle linee guida, però ovviamente non voglio dire troppo riguardo anche il finale.
Anche perché nel libro...
Però sì, no, nel senso, ci sono anche momenti di speranza, però chiaramente tutto attraverso un punto di vista comunque sempre di staccato e freddo, dove sì, per alcune persone vada bene, per altre invece va malissimo.
Nei due libri al centro c'è anche la provincia italiana, che è quella del nord-est in questo caso, ed è stata un po' la protagonista di tutti quanti i tuoi precedenti, di tutti quanti i tre lavori, e la provincia da te vissuta, che conosci e che conosci bene. In questo ci ho trovato anche dei tratti che a me piacciono molto, perché venendo invece, abitando, essendo cresciuto e vissuto sempre in una città grande, è un mondo che non conosco affatto, soprattutto quello, la provincia del nord-est. In qualche modo tu l'hai sempre cercato di riportare nei tuoi tre libri. Ho una sensazione sbagliata la mia?
Sì, no, ovviamente hai ragione, cioè quello che mostro è la provincia. A volte sono un po' più ambiguo, perché anche un po' su Padoren sì, si parla di provincia, i personaggi sono chiaramente provinciali, ma non tutti, i protagonisti, ovvero i ventenni, sono più cittadini, quindi non parlano nemmeno veneto, sono più legati a una cultura che può essere cittadini, perché comunque non la vedo tanto come una provincia vera e propria, come potrebbe essere, non lo so, rappresentato nel libro di Malibu, di Elena Albertini, ma o come quelli di tantissimi altri. Nel mio caso ho voluto più rappresentare, non so, un luogo più ibrido, quindi che sì, è provincia perché è lontanissima dal centro a cui è legata, però allo stesso tempo si è molto urbanizzata, ha un sacco di comfort proveniente dalla città. Ormai non c'è più niente di davvero rurale, davvero, come dire, legato all'antica tradizione contadina, però allo stesso tempo sì, permane quel senso di provincialismo, di personaggi che parlano alle spalle di altri come se fossi in un paesino, ma questo paesino viene, nel caso di Padovaland, viene sostituito con un centro commerciale. Poi qua su Comfortless le ambientazioni sono quelle, però secondo me diventa tutto comunque molto più, potrebbe tranquillamente essere un ambiente cittadino, ecco.
Senti, un'altra curiosità.
Sì, dimmi. No, scusa.
Un'altra curiosità. Allora, questo libro, al di là di che si compone di tutta una serie di capitoli, personaggi diversi, capitoli diversi, una sorta di mosaico, ma anche a livello visivo, più degli altri precedenti tuoi libri, mi è sembrato molto, ma molto particolare, appunto. Tutto parte di un enorme mosaico, ma lo dico anche per le vignette, come sono costruite le pagine, da vignette più grandi vanno quasi a riempire la pagina, a box molto piccoli, e sempre su uno sfondo bianco che va a spezzare una vignetta con l'altra, molte vignette circolari. A me è piaciuto molto questa composizione, e vorrei appunto che me la spiegassi a uno come me che fumetti ne legge tanti, ma non è esperto di fumetti.
Allora, con composizione intendi le vignette o intendi le storie?
Intendo le vignette, proprio l'aspetto grafico.
Ok.
A me piace molto appunto il tuo disegno, il tuo tratto, e anche appunto la composizione del fumetto stesso, delle pagine e via dicendo.
Ok. Allora, sì, la gabbia, quindi un po' la struttura delle pagine con le vignette, diretta ispirazione dal lavoro di Chris Ware, soprattutto lo stile più recente, da cui ho imparato a fare questo genere di narrazione fumettistica, perché pensavo fosse molto utile per distribuire meglio le scene e condurre il lettore attraverso un percorso che comunque è preciso, ma allo stesso tempo in alcuni punti può disperdersi attraverso lo spazio e il tempo. Quindi in una scena puoi avere più angolazioni della stessa situazione o dello stesso ambiente, e più, come si dice, più istanti del tempo, che possono diventare anche quadretti piccolini. E sembrano cose molto semplici, ma in verità se uno... Io per esempio mi trovo benissimo a capire come esprimere questa scena creando più aspetti. E a volte preferisco anche farla più monotona, quindi con le vignette uguali, ma in altre volte preferisco spezzettarla in vignette che sono più grandi o più piccole, e la grandezza delle vignette diventa un altro aspetto importante, perché ci sono scene che non hanno bisogno di essere così grandi, mentre altre sì, non possono avere tutte la stessa grandezza. Ovviamente è un discorso che a posteriori è molto difficile da spiegare, perché io lo faccio in modo abbastanza spontaneo, perché lo faccio ogni giorno, però più o meno è questo. Dopo, se hai altre domande a riguardo, fammela pure.
No, era veramente per capire. Hai nominato Chris Ware, l'ispirazione a Chris Ware, ne avevamo già parlato anche in passato, appunto.
Ah sì, molto probabilmente.
È oggettivo, perché chi conosce Ware, ha letto Ware, trovare delle similitudini, anche come dicevi tu, proprio a livello visivo, e immagino che sia stato fonte di ispirazione per molti autori e autrici, uno come Chris Ware. A me viene in mente anche un altro che a me piace molto, che è Nick Darnaso, che viene anche lui da quella scuola, dalla scuola tra virgolette di Chris Ware. Però tu, a differenza di uno come Ware, lasci molto bianco proprio tra un box e l'altro nelle tue pagine. Anche questo, appunto, penso che sia una scelta, e volevo capirla insieme a te. Appunto.
Sì, è quello spazio bianco che a volte diventa molto, diciamo, predominante nelle pagine, può essere come una conseguenza necessaria, ma anche utile per il fatto che io scelgo la grandezza delle vignette. Giustamente, se le vignette non sono tutte della stessa grandezza, difficilmente riempiono il foglio. Certo. Però non è un errore, ma è una cosa che in verità mi serve molto per, ritornando al discorso di prima, per canalizzare la lettura. E quindi tu puoi creare come un percorso grafico, perché essendoci gli spazi bianchi, tutte le vignette vengono, come dire, allineate attraverso curve o linee oblique, e lì anche, non so, attraverso sempre questi spaziamenti, non so come chiamarli, tu puoi isolare delle vignette, e quando una vignetta è più isolata diventa più saliente, c'è la scena rappresentata dentro, quindi tu puoi creare anche come delle pause di tempo attraverso questi spazi bianchi.
Guarda, torniamo invece alla parte tra virgolette scritta, perché è tra virgolette scritta anche perché vanno di pari passo le tue vignette con quello che i personaggi esprimono, e parliamo proprio dei tuoi personaggi. I tuoi personaggi sono personaggi assolutamente comuni, con i loro problemi, le loro brutalità, meschinità, le loro, hai detto bene prima, usavi la parola paure, il disorientamento dato, no, a il periodo della pandemia, sembra una vita fa, ma parliamo di 3 o 4 anni fa al massimo. Doveva cambiare tutto quanto il mondo, non è cambiato nulla se non in peggio, andando a irrigidire ancora di più quello che non funzionava precedentemente alla pandemia. E improvvisamente, appunto, nel giro di un anno e mezzo, sembra quasi che sia passato un secolo dal 2020 e 21. Come sei riuscito a, appunto, cioè, dietro i tuoi personaggi quanto c'è di te, nel senso, perché se rappresentano, se i personaggi, se le parole di questi personaggi sono delle non dico paure, ma sono dei sentimenti che hai vissuto anche tu in quel periodo, oppure è qualcosa di completamente staccato?
No, ovviamente i personaggi, come anche negli altri libri, sono molto ispirati da quello che vivo io, a volte invece sono ispirati da altre persone, da miei amici, oppure da persone che non ho conosciuto direttamente, però me ne hanno parlato. E sì, soprattutto in questo caso di pandemia è stato molto, come dire, molto personale la cosa, perché sono molti aspetti li ho vissuti proprio io, giustamente come li abbiamo vissuti tutti. E non era tanto voler raccontare quello che è stato terribile, cioè non mi interessa a me mostrare la tragicità della pandemia, perché anche, non so, poi dipendeva da persone, sono persone che l'hanno vissuta relativamente bene, altre di meno. A me interessava creare nuove storie ispirandomi alla pandemia, perché la pandemia era quella situazione globale che ha creato mille scenari contemporanei, mille situazioni che avevano tutti diversi colori, ma che rappresentavano un po' la stessa cosa, lo stesso problema, e da tutte queste scene io volevo farci delle storie, e questo lo stavo pensando già mentre stavo facendo Padoland, perché quando facevo Padoland c'era la pandemia, io ero rinchiuso a casa e stavo lavorando alle tavole di Padoland, e già stavo pensando che magari potevo fare un prossimo fumetto con gli stessi personaggi in questa situazione. Poi in verità ho dato la precedenza a Fior di Latte, perché un'idea che sembrava molto più interessante, era anche un po' per cambiare subito tipo di libro, non volevo fare una cosa perfettamente identica a Padoland. Dopo, arrivando al terzo libro, ho detto va bene, provo con questa idea. Dopo c'è stata anche è scoppiata la guerra in Ucraina, e quindi quello mi ha aggiunto altre idee in più, ispirandosi sempre a queste minacce globali, in cui ho preferito inventare una cosa che diventasse diversa dalla pandemia, ma allo stesso tempo avesse comportamenti simili, e gli atteggiamenti dei personaggi diventavano come dire, le reazioni dei personaggi diventassero simili a quelle che furono la pandemia.
Senti, un'altra cosa, nella tua produzione di questi anni ci hai messo dentro anche un fumetto non scritto da te, si chiama Fortezza Volante, per Minimum Fax, insieme a Lorenzo Palloli, che ne ha curato la sceneggiatura, e appunto, e tu, se non sbaglio, ne hai curato la parte del disegno. Com'è lavorare su un soggetto non tuo, o non completamente tuo in questo caso?
Allora, può essere molto divertente in molte parti, e a volte ho pensato anche che potesse essere facile, perché giustamente tutta quella parte scritta, tutta la lavorazione delle scene a livello concettuale non lo faccio io, e quello diventa un peso, un enorme peso in meno, però allo stesso tempo proprio quell'aspetto diventa un problema, diventa una difficoltà nel mio lavoro, perché devo poi rispettare comunque tutto quello che ha scritto l'altra persona, quindi Lorenzo Palloni, e diventava anche difficile, alcuni momenti sono stati davvero come dire, terribili, perché ho dovuto rifare alcune scene perché non avevo letto degli aspetti importantissimi che c'erano all'interno della sceneggiatura, che riguardavano quella scena, che se io la toglievo quel particolare, tutta quella scena non aveva senso, e la disegnavo in un modo precisissimo che era un completamente, avevo preso completamente una strada sbagliata, quindi dovevo rifarlo. E poi anche il numero delle battute, quindi dovevo tenere conto di tutte le battute. Poi c'erano alcune battute che le toglievo volontariamente perché non erano necessarie, creavano solo peso al fumetto. E con Lorenzo Palloni puoi fare questa cosa perché lui è molto permissivo, lui cerca sempre comunque di dare molto spazio a quello che fa l'autore, quindi per quel motivo comunque è stato molto, cioè non è stato per niente troppo difficile lavorare con lui, è stato, anzi mi sono sentito molto libero di come esprimermi. Non è una cosa che non può non succedere proprio con tutti i sceneggiatori.
Ti ho fatto questa domanda appunto perché tu sei un personaggio che mi è sembrato molto legato a tu sei un autore, scusami, che mi sembra molto legato ai tuoi personaggi e anche molto legato alla scrittura. È vero che ci sono intere pagine in cui chiamiamo, diciamo, mute, in cui non ci sono nuvole e via dicendo, però ci sono anche molte parti scritte in cui appunto i tuoi personaggi dialogano e parlano molto, e quindi ero curioso di capire il tuo lavoro su un soggetto diverso, proprio perché mi sembri uno che ci tiene e ha voglia di raccontare storie personali, come era lavorare con un'altra persona, con un altro autore, in questo caso Lorenzo Palloni, che non è semplicemente uno sceneggiatore, ma bensì sia sceneggiatore che disegnatore. Allora, andando verso la conclusione di questa chiacchierata, tre libri che vanno appunto a chiudere una fase della tua produzione che, se non sbaglio, 3 o 4 anni, però vanno ad aprire un mondo su quello che sarà il tuo futuro di come di autore. Non vado a chiederti cosa bolle nella tua pentola, perché presumo che ci sia, però sono curioso di capire se hai se ci sono delle, non tanto dei temi, però se ci sono delle curiosità che ti stimolano per i prossimi lavori futuri.
Ma non lo so, perché non è, quando fai questi, cioè quando lavori a queste storie, dopo un po' ti abitui a lavorare a queste storie, vorresti lavorare a cose completamente diverse, ma primo è molto difficile un po' staccarsi da quello che sai bene raccontare tu, e secondo può diventare rischioso perché puoi raccontare male quest'altra cosa che è completamente diversa. Quindi quello che sto facendo io, che secondo me è quello che mi interessa fare, è magari cominciare a raccontare storie che comunque possono ricordare le mie storie precedenti, ma che abbiano sempre qualcosa di nuovo, quindi che un po' si distaccano, ma sono cose che non so dirti con precisione perché è qualcosa che scopro al momento in cui faccio la storia nuova, in cui ci sto lavorando, e nel momento in cui lavoro scopro che cosa mi interessa mettere in più, qual è la nuova sfida, quali sono le cose nuove che disegnerò, ed è questo, penso sia stato anche lo stesso con gli altri tre libri, malgrado possono essere molto simili, io penso che ci sia stata comunque una grandissima evoluzione da quello che è stato Padoland fino a Comfortless. E questo è il prossimo libro. Tra l'altro adesso ci sto lavorando con un tempo un po' più dilatato, e quindi avrò più modo, non so di lavorare con più profondità in alcune cose.
Ecco, una cosa per andare verso la conclusione che mi dicevi prima di cominciare questa intervista, che l'unico rammarico riguardo Comfortless è averci lavorato con meno tempo di quello che avresti voluto.
Sì, esattamente. Ora, questa è la prima volta, cioè anche con Fortezza Volante abbiamo avuto un anno, però l'era diverso perché era un fumetto che facevo per un'altra persona, però in questa volta è la prima volta in cui, che è per colpa mia, perché io ero ambizioso, una volta ero io ambizioso, mi andava benissimo lavorare con poco tempo perché volevo far uscire i libri subito, perché non volevo passasse troppo tempo, volevo essere al passo coi tempi, come vuoi dire. Però ho scoperto che invece non è un pregio sta cosa, non sono nemmeno d'accordo che deve passare troppissimo tempo, però almeno un annetto ci deve stare per lavorare. Una cosa che ho scoperto io personalmente, perché all'epoca pensavo il contrario.
A Miguel Vila, per chi non lo sapesse, è giovanissimo, ha, se non sbaglio, 31 anni, esatto. Hai già pubblicato tre libri tuoi, un altro libro con Lorenzo Palloni, pubblichi in giro vignette, illustrazioni varie, non sei uno che sta con le mani in mano, sei stato giudicato anche giustamente uno degli autori italiani emergenti, uno dei migliori autori italiani emergenti, lo dicono anche alcuni premi portati a casa, e lo dico perché ne sentiremo parlare prossimamente ancora molto di te, infatti in questo la Canica sarà molto brava a portarti nella loro casa editrice, ci hanno visto lungo. Qual è dei tre, forse l'hai già detto, però dei tre libri quello a cui sei più affezionato?
È difficile dirlo perché secondo me tutti e tre hanno qualcosa che mi piace molto, nel senso che sono stati tutti e tre i libri sono stati importanti per, non so, un po' per capire me stesso, per come lavorare. Ho sempre apprezzato i personaggi, li ho sentiti come vivi, come se fossero persone che conoscessi, in tutti e tre casi. Però, no, se posso dare invece un giudizio più tecnico, diciamo, in cui penso che il lavoro sia venuto molto bene proprio, sia compiuto bene, perfetto, in tutti e tre, penso sia Fior di Latte, assolutamente.
Perché ci hai lavorato?
In cui il lavoro l'avevo pensato ed è venuto più o meno come l'avevo pensato. Cioè, ero più soddisfatto? È difficile pensare, come dire, a quale sono più affezionato, perché dopo un po' questi, basta che passi un po' di tempo e già questi lavori li trovo già invecchiati, non mi piacciono più. Che penso sia una cosa normalissima per qualsiasi autore, però già li vedo un po' con distacco, provo già meno affetto, perché ora tutte quelle cose che ho fatto in questi tre libri oggi li farei diversamente.
Vedo
come errori, perché giustamente è una cosa naturale, però posso dire che a livello tecnico, a livello di realizzazione, secondo me sicuramente preferisco Fior di Latte.
Allora, andando appunto l'ultima domanda, che poi è una domanda abbastanza diritto agli autori, autrici che abbiamo ospiti, a te ne aggiungo anche una cosa in più, ossia un fumetto a questo punto che consiglieresti, che hai letto e che consiglieresti a chi ci ascolta, e se c'è, al di là di Chris Ware, un autore, autrice, soprattutto tra le emergenti, che ti piace molto.
Allora, tra gli emergenti io purtroppo non sto leggendo moltissimi fumetti nuovi, dovrei farlo, quindi per la prossima volta avrò dei nomi sicuramente, però se posso consigliare un libro che mi è da sempre piaciuto negli ultimi tempi, cioè da quando ho cominciato a fare fumetti, è sicuramente Non mi posso lamentare di Paolo Cattaneo,
curioso.
Assolutamente, forse a livello grafico è uno dei miei lavori preferiti in assoluto.
Ah, ok. E di Cattaneo cosa consiglieresti?
Non mi posso lamentare.
Ah, non mi posso lamentare.
È quello che ho detto io, è il titolo del libro.
Ah, no, c'avevo avuto un buco. Non mi è arrivato, non mi posso lamentare, di Paolo Cattaneo. Perfetto. Allora, grazie Michele, abbiamo avuto qualche problema di collegamento, ma grazie ancora, sei stato nostro ospite. Abbiamo presentato.
Grazie a voi.
Abbiamo presentato Comfortless, appunto, di Miguel Vila, che è uscito per Canicola, sono 208 pagine se non sbaglio, costa 22 euro, è una bella lettura, vi consigliamo tutti e tre i libri di Miguel Vila, li potete leggere anche in ordine sparso, appunto, lo dicevamo in apertura, è una trilogia, ma non è una trilogia che deve essere per forza, che ha una continuità, si può leggere dal primo all'ultimo, dall'ultimo al primo, come vi pare e piace. Però Miguel Vila, secondo noi come redazione di Tabula Rasa, è un autore che va letto. Grazie Miguel.
Grazie a voi, buona giornata. Alla prossima, ciao.
Sempre sugli 87.9, questa è Tabula Rasa e stiamo passando dalle note di Auntie Razor, quindi dalla canzone Nina, a invece l'altra parte del mondo, l'autrice nigeriana. Stiamo passando al Giappone.
Vicine e cuoricini, siamo sempre a Tabula Rasa e oggi continuiamo un discorso che avevamo intrapreso qualche puntata fa, quando avevamo intervistato Diletta Crudeli per parlare di genere Giappone, il libro edito da Asterisco Edizioni, e abbiamo quindi iniziato a parlare anche di manga, anime, eccetera. Quindi ci è balenata l'idea di portare nella puntata fumettosa di Tabula Rasa anche ogni tanto qualche consiglio su manga o anime veramente imperdibili. Ho quindi scelto nella mia collezione il primo titolo di cui volevo parlarvi e che volevo segnalare, che è I Diari della Speziale. I Diari della Speziale è un manga edito in Italia da J-Pop. Il manga è uscito in Italia il 21 luglio 2021 ed è ancora in corso di pubblicazione. È stato pubblicato in Giappone sulla rivista Monthly Big Gangan nel 2017 ed è in corso di pubblicazione pure là. Siamo arrivati ad appena 13 volumi, praticamente per un manga la storia è appena iniziata. Non vi saprei dire il vero motivo di questa scelta, ma I Diari della Speziale è un manga classificato come seinen. Facendola breve, i giapponesi adorano incasellare ogni manga, ogni anime in base al target di riferimento e a dare appunto un nome che trovate in qualsiasi manga o anime. Per quanto riguarda I Diari della Speziale, è appunto un seinen, quindi un fumetto dedicato a un pubblico maschile adulto. Detta così e parlando di questo target, sembra che chissà quale aberrazione vi stia proponendo. In realtà I Diari della Speziale è anche un manga dai disegni particolarmente carini, molto kawaii, ha un'estetica delicata e nasconde solo ogni tanto qualche scenetta erotica, proprio insidiosa. In realtà la differenziazione tra seinen, shonen, shoujo, eccetera, è data più che altro dal sistema di pubblicazione giapponese, in quanto vi ho detto che I Diari della Speziale, prima di essere pubblicato come un tonkobon, quindi come un fumetto, effettivamente è pubblicato a puntate su una rivista, in questo caso Monthly Big Gangan, e sono proprio le riviste che in Giappone hanno questi target di riferimento, associate a case editrici che pubblicano solamente riviste o manga o anime per un determinato tipo di pubblico. Quindi qualsiasi cosa poi viene pubblicata nel contenitore rivista assumerà questa targettizzazione. Per questo motivo I Diari della Speziale probabilmente viene comunque indicato come un seinen. Per farvi un esempio, sono seinen Lupin, Akira, Berserk, ma anche Buonanotte Pum Pum e tantissimi altri manga, anime che abbiamo visto e ci sono familiari. Tornando invece ai diari della Speziale, questo manga ha un percorso molto particolare, perché in realtà nasce da una light novel, una fanfiction, una specie di fanfiction in pratica, che si chiama I monologhi della Speziale, anch'esso pubblicato in forma di serie, una serie di romanzi illustrati, che però è stato scritto per la prima volta nel 2011 dall'autrice Natsu Yuga. Il manga invece è stato poi scritto da Itsuki Nanao e Neko Kurage. Dal manga poi è stato tratto un anime che è arrivato su Crunchyroll, uscito con una prima stagione il 21 ottobre 2023 e probabilmente la seconda stagione ci sarà nel 2025. In realtà anche la light novel, poi dopo il successo del manga anche in Italia, è stato pubblicato dal 2022. Vi consiglio moltissimo la lettura di questo manga perché è davvero molto originale e secondo me è anche una buona serie per approcciare al mondo del fumetto giapponese, perché la storia è estremamente godibile, i disegni sono molto delicati e appunto appartengono un po' a quel genere kawaii che dicevo prima. La protagonista di questo fumetto è Mao Mao, un'adolescente cresciuta nei quartieri del piacere, che poi entra a far parte dell'entourage della corte interna dopo essere stata prima rapita e poi venduta. Giuro che non è uno spoiler, perché viene detto proprio nel primo episodio del numero 1 del manga. Voglio anche sottolineare il particolare scenario di questo manga, che non è il Giappone, anzi siamo in Cina, in un'età abbastanza imprecisata che io ho ipotizzato essere attraverso un'analisi accuratissima di costumi, oggetti che vengono presentati nel manga come l'epoca Tang, che anche oltre ad essere un'epoca di grandissimo splendore della Cina imperiale, è anche molto legata all'immaginario che abbiamo in occidente della Cina, legato quindi alle decorazioni, alla prevalenza di colori rossi, a questi motivi con dragoni e peonie, lanterne, ombrelli di carta, insomma tutto ciò a cui pensiamo quando pensiamo alla Cina imperiale. Chi però sente che questa ipotesi sia sbagliata, ce lo dica, che rettifichiamo. La corte cinese è rigidamente divisa in corte esterna, quella dove effettivamente vive, si muove, ha contatti insomma con il mondo reale. Nella corte esterna vivono i soldati, i funzionari, i burocrati dell'impero, che possono andare e venire liberamente. È quindi una parte della corte estremamente dinamica. Noi dobbiamo poi immaginarci questa corte imperiale come una città intera, e solo la parte più esterna ha effettiva contezza di quello che succede nel vero universo, e appunto può scambiare merci con l'esterno, possono entrare più oggetti, più cose, c'è anche meno controllo nella parte della corte esterna, e soprattutto i funzionari, i soldati eccetera possono agilmente andare in città, cosa che non può assolutamente invece succedere nella corte interna. La corte interna è la zona dove risiedono le concubine dell'imperatore, la gabbia dorata dove sono imprigionate in realtà tutte le donne legate alla famiglia imperiale, che possono essere servite solo da altre donne, ed è proprio per questo motivo che la protagonista di questo manga, Mao Mao, si trova nella corte interna, oppure da eunuchi, che sono selezionati, provenienti anche da famiglie nobili, proprio per servire le concubine imperiali. Tra gli eunuchi in questo manga risplende la figura di Reshi. Reshi è praticamente una divinità scesa in terra, tanto bello quanto misterioso. Affascina tutti e tutte, ma non si sa quale sia il suo ruolo. Si sa solo che è un eunuco al servizio dell'imperatore. Sembra avere però anche un rango elevatissimo e una serie di compiti misteriosi. Quindi già dall'inizio si capisce che c'è un mistero che aleggia intorno a questa figura che fino adesso, posso dire, non è risolto. Renzi e Mao Mao formano una coppia abbastanza particolare e si troveranno a dover indagare su una serie di delitti e di strani eventi che coinvolgono il palazzo imperiale. Mao Mao proprio qui riuscirà a sfoderare le sue doti da speziale. Ovviamente, essendo una donna, non è che Mao Mao possa aspirare a diventare medico di corte, cosa che invece lei vorrebbe effettivamente fare, ma le sue conoscenze mediche ed erboriste possono comunque essere messe in pratica per aiutare le concubine, e la sua grandissima arguzia poi servirà a dipanare le matasse di alcuni fili di vari delitti e chiarire dei dubbi importanti. Il manga è molto descrittivo per quanto riguarda appunto la parte relativa a come funzionava la corte imperiale cinese. Ci sono pagine esplicative che raccontano l'albero genealogico della figura che è fittizia, quella dell'imperatore descritto nel manga, ma che effettivamente poi va a rispecchiare la realtà della storia cinese. E sottolinea anche la condizione femminile, che è appunto relegata a quello di mero oggetto. Le concubine dell'imperatore venivano scelte attraverso una selezione durissima che veniva quasi sempre fatta dall'imperatrice madre, quindi dalla... Non sempre dalla madre dell'imperatore, perché in realtà in Cina l'imperatrice madre è semplicemente la moglie effettiva, diciamo legale, ecco, dell'imperatore precedente. Quindi in realtà l'imperatore aveva potuto benissimo fare un figlio con un'altra concubina, ma la madre legale è comunque la prima moglie dell'imperatore. Quindi l'imperatrice madre sceglie le varie concubine e si scatenano in realtà delle lotte di potere assurde per far arrivare le concubine a corte, anche perché una concubina, pur avendo un grado basso, perché le concubine vengono poi disposte anche in differenti gradi, c'è l'imperatrice che è appunto scelta dall'imperatore come consorte ufficiale, ci sono poi una serie di gradi, la prima consorte, la seconda, il gruppo delle consorti inferiori, eccetera, che vanno a sottolineare l'importanza che ha la consorte sia per l'imperatore che per la Cina in generale. Quindi le famiglie importanti facevano a gara per buttare le figlie in questa prigione e darle appunto come concubine dell'imperatore, anche perché comunque potevano influenzare moltissimo la politica imperiale, erano comunque dei personaggi legati a famiglie importanti, magari a grandi ufficiali, a ministri, che attraverso il loro savoir-faire potevano comunque indurre l'imperatore a prendere delle decisioni. E questa parte viene molto sottolineata nel manga, soprattutto legata all'importanza che una concubina assume nel momento in cui riesce a procreare un erede, perché poi tutto ruota intorno a quello. Le concubine servono in pratica solo per questo scopo, e viene sottolineata come appunto la corte interna funga proprio da prigione per queste donne. L'unica che appunto sembra leggermente emanciparsi è Mao Mao, che però in realtà è una serva, quindi non ha alcuna importanza politica, e anche lei comunque fa difficoltà, perché effettivamente non riesce poi a diventare quello che vorrebbe. Dal punto di vista burocratico, in realtà nell'Estremo Oriente, in Cina ma anche in Corea, da un certo punto in poi, almeno a livello burocratico, i posti di prestigio, posti lavorativi di prestigio come quello di funzionari o storici, venne aperto poi anche alle donne, ma effettivamente non riescono, non è che diventano mai ministre o consigliere dell'imperatore, e questo viene ben sottolineato nel manga. Il manga è un misto tra crime e storico, appunto, dramma storico, anche se in realtà è molto divertente perché sia grazie al disegno particolarmente delicato, molto molto carino, sia grazie alle continue battute, ai battibecchi tra Renzi e Mao Mao, comunque tutte le situazioni vengono molto alleggerite, almeno fino a questo tredicesimo numero. Se volete invece mantenervi in una situazione estremamente drammatica e viaggiare verso un periodo appunto legato alle concubine, a nobili bellissimi, e spostarci però in Giappone e non in Cina, quindi se volete invece leggere una roba pesantona che non ha nulla a che fare con i manga, vi consiglio, legato proprio alla figura di Renzi in realtà, la lettura, solo per i più coraggiosi, della storia di Genji di Murasaki Shikibu, scrittrice di corte dell'undicesimo secolo, che ci regala in un libro agilissimo di sole 1377 pagine, edito in italiano da in Italia da Einaudi e tradotto da Maria Teresa Orsi, la storia del giovane splendente che assomiglia molto, in realtà mi è sembrato, a quella di Renzi. Il protagonista Genji è questo giovane bellissimo, meraviglioso, che ha storie continue, lotta contro gli spiriti maligni, gli spiriti della gelosia, quindi se volete una storia che non abbia proprio tanti elementi kawaii e divertenti come i diari della speziale e volete invece abbandonarvi alla malinconia giapponese, ecco, la storia di Genji fa per voi. Ritornando invece al fumetto, questo manga è risultato essere al primo posto ai Tsuji Nikuro Manga Awards del 2019 nella categoria dei fumetti stampati e al quinto posto nella classifica dei manga più consigliati per il 2020 dai librai. Anche in realtà la light novel, che vi ho detto anche se è stata pubblicata in Italia, è risultata essere al sesto posto tra le serie più vendute nel 2019 in Giappone con 461.000 copie acquistate e al quinto posto tra quelle più vendute nel 2020 con 527.950 copie acquistate, numeri che non lo so, in Italia non vedremo mai. Vi consiglio inoltre appunto di vedere effettivamente anche l'anime, che è disponibile su Crunchyroll, è arrivata una ventina di puntate e si è concluso a fine marzo, perché è veramente molto molto ben fatto ed effettivamente va a riprendere proprio tutte le caratteristiche del manga, è veramente molto fedele al manga, quindi secondo me è molto interessante vedere poi come questo manga si animi appunto nella sua versione animata. Volevo salutarvi consigliandovi anche altre opere che possono piacervi se troverete interessante la lettura dei diari della speziale, e volevo suggerirvi in realtà una serie di fumetti sempre di manga scritti da Kan Takama, che è un'autrice che ho scoperto di recente e i suoi libri mi sono piaciuti veramente moltissimo. Kan Takama è nata nel 1977 nella regione di Kumamoto nel sud del Giappone ed è un'autrice veramente molto apprezzata in Giappone. I suoi fumetti sono, a differenza del manga che vi ho proposto oggi e di quelli che vi proporrò prossimamente sono in realtà delle serie davvero molto brevi. Infatti abbiamo L'ultimo volo della farfalla, che è un volume unico, La lanterna di Nyx, che invece ha 3 volumi, e Memorie dell'isola Ventaglio, che ha 4 volumi, quindi abbastanza brevi. In Italia questi manga sono stati pubblicati da Init Manga e sono molto particolari, perché in realtà, pur essendo delle opere a sé stanti, sono collegate. Infatti L'ultimo volo della farfalla, La lanterna di Nyx, che nel 2020 ha anche ottenuto il grand prize del premio culturale Osamu Tezuka, e Memorie dell'isola Ventaglio formano una trilogia, la trilogia di Nagasaki. Anche queste 3 opere sono in realtà delle opere, dei manga storici, ambientati però in Giappone, nella città di Nagasaki, tra il finire del 1800 e l'inizio del 1900. È un periodo di storia molto particolare, comunque anche poco conosciuto e poco legato all'immaginario che si ha del Giappone, e racconta la città di Nagasaki, che associamo principalmente a fatti terribili, ma in realtà questa città tra il 1800 e il 1900, e anche prima, era vivacissima, perché Nagasaki era il punto di scambio e anche di contatto con l'Occidente, era una specie di porto franco, e infatti in questi manga vengono presentati tantissime persone straniere, soprattutto europee, e i loro contatti comunque con i giapponesi. Sono delle storie particolarmente anche tragiche, che raccontano anche in questo caso, come nel caso dei Diari della Speziale, di figure femminili comunque molto forti e sopra le righe, che si trovano però a vivere in un periodo ancora poco accogliente nei confronti delle donne, soprattutto. Due di questi fumetti, L'ultimo volo della farfalla e Memorie dell'isola Ventaglio, hanno poi come protagoniste delle geishe, quindi vanno a raccontare uno spaccato ancora più particolareggiato della vita di una donna giapponese. Quindi sono dei manga effettivamente anche molto più malinconici rispetto ai Diari della Speziale, ma che ho trovato veramente estremamente godibili. E invece, arrivando ai giorni nostri, facendo quindi una super carrellata, vorrei anche segnalare e consigliare una serie che è presente su Netflix, che è invece Makanai. Makanai è una bellissima serie breve giapponese, che parla invece delle geishe oggi, ed è infatti incentrata sulla vita di Kyo, che diventa appunto una makanai, quindi la cuoca di una casa di geishe. Quindi volevo appunto fare questo fil rouge, unire tutti questi puntini, e augurarvi così buona serata.
Ritorniamo quindi dai microfoni degli 87.9 di Radio Onda Rossa su delle note sicuramente più neniose, questo neologismo rispetto alle tracce ascoltate in precedenza, anche perché siamo in chiusura e quindi mi sembrava giusto accompagnare con della sana, godibile però ripetitività. Allora, questa sera abbiamo parlato nella puntata di Tabula Rasa dedicata al mondo dei fumetti e dell'illustrazione di tre libri. Dovevamo avere, come già annunciato in apertura, un quarto volume che sicuramente recupereremo la prossima volta che parleremo di immaginario. Io lo ripeto perché è un fumetto molto bello, è un fumetto uscito da pochissimo, si chiama Metax di Antoine Cossé ed è di Ad, uscito per editato da Ad Editore. Abbiamo invece parlato questa sera di una, abbiamo iniziato con una splendida autoproduzione di Sara Bipede, un'autoproduzione poi diciamo con la collaborazione di Forte Pressa, che si chiama, dal titolo Wanderlust, il primo volume, perché sarà una serie di fumetti, il primo volume dal titolo Another Brick, appunto Wanderlust Another Brick, ed è stato pubblicato lo scorso maggio, quindi nel 2023, ed è un volume in bicromia. Abbiamo poi parlato con Miguel Vila, scusate, del suo Comfortless, Canicola Edizioni, uscito nel 2023, volume a colori. In conclusione abbiamo in realtà all'interno della redazione fatto e approfondito un po' iniziato ad approfondire il mondo dei manga attraverso i diari della Speziale, pubblicato per J-Pop a partire dal 2021, perché è un fumetto come da tradizione ancora in più volumi e ancora in corso di pubblicazione, la storia originale di un'autrice, Nazu Yuga, mentre il fumetto di cui appunto la redazione con un'altra voce ha parlato questa sera, il fumetto è stato realizzato da Izuki Nanao e Neko Kurage. Con questo vi saluto e vi lascio alle dolci note della musica e noi ci riascoltiamo il prossimo giovedì.
9 per la musica che spinge, per le lotte che promuove, la sua indole ribelle viaggia splendida nell'etere, dando voce a chi ne media non ha modo di potersi esprimere. Per questo io l'ascolto, la rispetto e la diffondo. Radio Onda Rossa, una finestra sopra il mondo, tra cultura e informazione che non senti altrove. Espressione della strada, espressione del tuo cuore, compromessi inesistenti, distante da vincoli e censure, dalla reclame, sempre vera in prima linea per abbracciare ogni giusta causa. Una voce che si fa ascoltare, Onda Rossa è la radio che vogliamo sostenere, Onda Rossa. Radio Onda Rossa, yeah. Senza padroni.
Fila, fila, fila sta radio. Smoke out.